È del vostro Enzo che vi saluta, vi ringrazia per essere ancora una volta all'ascolto. Mi auguro che insieme possiamo passare ancora questa settimana che ci sta davanti. A partire da Isaia e proseguendo attraverso l'Antico Testamento c'è una sezione della scrittura che è definita la parte profetica della Bibbia. Questo non significa che la profezia inizi con Isaia, perché ci sono profezie anche nel Pentateuco che è stato scritto da Mosè. Anche se l'elemento profetico si accumula largamente in questa sezione, i profeti erano più che pronosticatori. Erano uomini suscitati da Dio in giorni di decadenza, nei quali né sacerdoti né re si dimostravano strumenti degni di trasmettere le parole di Dio. Questi libri di profezia contengono anche storia, poesia, legge, ma il loro messaggio principale è la profezia. Ogni scrittore da Isaia a Malachia è un profeta di Dio. Oggi facciamo una divisione artificiale dei profeti, designandoli profeti maggiori e minori, semplicemente determinata dalla lunghezza del libro, non dal suo contenuto. I profeti non parlano soltanto di eventi appartenenti a un futuro lontano, ma parlano anche di eventi locali riguardanti l'immediato futuro. Essi hanno dovuto parlare in quel modo per potersi qualificare per il ministero profetico, secondo quanto stabilito dal codice mosaico. I codici deontologici del sacerdote, del re e del profeta si trovano nel libro del Deuteronomio. Nota il codice deontologico del profeta. Ma il profeta che avrà la presunzione di dire in mio nome qualcosa che io non gli ho comandato di dire, o che parlerà in nome di altri dei, quel profeta sarà messo a morte. Se tu dici in cuor tuo, come riconosceremo la parola che il Signore non ha detta? Quando il profeta parlerà in nome del Signore, la cosa non succede, non si avvera, quella sarà una parola che il Signore non ha detta. Il profeta l'ha detta per presunzione, tu non lo temere. Se l'evento locale non avveniva esattamente secondo la predizione del profeta, costui veniva etichettato come falso profeta e come tale trattato. Puoi essere certo che il messaggio di un falso profeta non si trova nella biblioteca della scrittura ispirata. Perché Dio ha dato così tante profezie riguardo alla prima venuta di Cristo sulla terra? C'è una risposta logica ed ovvia. La venuta del Signore Gesù Cristo sulla terra era un evento importante. Dio non voleva che i figli di Israele se lo lasciassero sfuggire. Dio aveva indicato questo evento così chiaramente che Israele non ha scuse per non averlo riconosciuto quando Gesù era su questa terra. Quando Gesù venne sulla terra 2000 anni fa, coloro che possedevano l'Antico Testamento e ne conoscevano il contenuto avrebbero dovuto aspettare presso la locanda di Betlemme o attendere le notizie della sua nascita perché avevano tutte le informazioni necessarie. Quando arrivarono i magi in cerca del Signore Gesù, gli israeliti avrebbero dovuto avere almeno abbastanza interesse da farsi dare un passaggio in groppa ai cammelli per andare a dare un'occhiata di persona. La sua venuta era straordinariamente importante e Dio l'aveva predetta molto chiaramente. I profeti rimproverarono aspramente il peccato a ogni livello. Misero in guardia la nazione, implorarono il popolo orgoglioso di umiliarsi e di ritornare a Dio. Fuoco e lacrime si mescolavano nel loro messaggio, che non era soltanto un messaggio lugubre di giudizio, perché essi vedevano il giorno del Signore e la gloria che sarebbe seguita. Ognuno di loro guardava attraverso l'oscurità all'alba di un nuovo giorno. Nella notte del peccato essi vedevano la luce del Salvatore, del Re, che sarebbe venuto. I profeti vedevano il regno millenniale venire in tutta la sua pienezza. Il loro messaggio deve essere interpretato per avere un'esatta comprensione del regno del Nuovo Testamento. La corretta prospettiva del regno si ha guardando a esso attraverso gli occhi dei profeti dell'Antico Testamento. I profeti non erano superuomini, erano uomini sottoposti alle nostre stesse passioni, ma siccome parlavano per conto di Dio, il loro messaggio è ancora l'infallibile e ispirata parola di Dio. Questo è provato dagli autori del Nuovo Testamento. Pietro ci dice: «Intorno a questa salvezza indagarono e fecero ricerche i profeti, che profetizzavano sulla grazia a voi destinata. Essi cercavano di sapere l'epoca, le circostanze cui faceva riferimento lo Spirito di Cristo che era in loro, quando anticipatamente testimoniava delle sofferenze di Cristo e delle glorie che dovevano seguirle». Così è scritto in 1 Pietro 1, versetti 10 e 11. Nella seconda lettera, al capitolo 1, versetti dal 15 al 21, sempre Pietro scrive: «Ma mi impegnerò affinché dopo la mia partenza abbiate sempre modo di ricordarvi certe cose. Infatti vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del nostro Signore Gesù Cristo, non perché siamo andati dietro a favole abilmente inventate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua maestà. Egli infatti ricevette da Dio Padre onore e gloria quando la voce giunta a lui dalla magnifica gloria gli disse: «Questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto». E noi l'abbiamo udita questa voce che veniva dal cielo, quando eravamo con lui sul Monte Santo. Abbiamo inoltre la parola profetica più salda, Farete bene a prestarle attenzione, come una lampada splendente in luogo oscuro, fino a quando spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori. Sappiate prima di tutto questo, che nessuna profezia della Scrittura proviene da un'interpretazione personale. Infatti nessuna profezia venne mai dalla volontà dell'uomo, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio, perché sospinti dallo Spirito Santo. La maggior parte dei profeti si è mossa in una orbita di oscurità e di anonimato. Non proiettavano le loro personalità nella profezia che proclamavano. Geremia e Osea costituiscono l'eccezione a questo, lo vedremo quando studieremo i loro libri. Isaia ci dice molto poco di sé. Ci sono pochi scarni riferimenti alla sua vita e al suo ministero. In Isaia 1, al versetto 1, egli indica il tempo nel quale si svolge la sua vita. Durante i regni di Uzia, Jotam, Acaz ed Ezechia, tutti i re di Giuda. In Isaia 6 registra la sua personale chiamata, il suo incarico. I giorni nei quali Isaia profetizzò non erano i più oscuri per Giuda al suo interno. Uzia ed Ezechia, infatti, erano legislatori illuminati che cercavano di servire Dio. I giorni erano estremamente bui a causa della minaccia costituita dal formidabile regno d'Assiria nel nord. Il regno del nord di Israele era già stato deportato. I capitoli 36 sino al 39 di Isaia registrano la sezione storica del ministero di Isaia durante la crisi occorsa quando gli eserciti assiri circondavano Gerusalemme. Al di là di questi pochi dati personali, Isaia rimane nell'ombra mentre indica un altro che verrà, colui che è la luce del mondo. C'è chi pensa che Isaia appartenesse alla famiglia regale di Davide. Questa è una supposizione, certamente non può essere provata. Nello stesso modo è stato affermato che Ebrei 11, versetto 37, fa riferimento a lui quando parla di coloro che furono segati. C'è anche chi pensa che esistesse anche un secondo Isaia, che questo sia vero o no, non possiamo dirlo. Il Nuovo Testamento contiene oltre 60 citazioni tratte direttamente da Isaia. 20 dei 27 libri del Nuovo Testamento contengono citazioni dirette. Isaia è intessuto nel Nuovo Testamento come un filo dai vivaci colori, è intrecciato in un tessuto meraviglioso, è distinguibile e messo bene in vista nel Nuovo Testamento, è cesellato nella roccia del Nuovo Testamento per mezzo del potente strumento dello Spirito Santo. Isaia è spesso usato per rafforzare, per allargare i passaggi che nel Nuovo Testamento parlano di Cristo. L'intermezzo storico, capitoli 36 sino al 39 di Isaia, lascia l'alto livello della profezia e scende a registrare la storia. Anche la forma del linguaggio è diversa, è espresso in forma di prosa anziché di poesia. La terza e l'ultima divisione principale ritorna alla forma poetica, ma è in contrasto con la prima grande sezione. Nella prima abbiamo il giudizio e il giusto governo di Dio. Nell'ultima abbiamo la grazia di Dio, la sofferenza e la gloria che seguirà. Qui tutto è grazia e gloria. La parola iniziale, consolate, stabilisce il movimento e il tempo come in un brano musicale. È questa la sezione che ha spinto qualcuno a formulare più di una ipotesi su chi fosse lo scrittore. Un cambiamento del soggetto non implica un cambiamento di paternità. È interessante notare che per 1900 anni non si è parlato di un secondo Isaia. Giovanni si riferisce a questa sezione attribuendone la paternità a Isaia, come si può vedere in Giovanni 1, al versetto 23. Egli disse: «Io sono la voce di uno che grida nel deserto, raddrizzate la via del Signore», come ha detto il profeta Isaia. Anche il Signore fece riferimento a questa sezione, attribuendola a Isaia. Puoi vedere in Luca 4, nei versetti dal 17 al 21. «Gli fu dato il libro del profeta Isaia. Aperto il libro, trovò quel passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me, perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato ad annunziare la liberazione ai prigionieri e ai ciechi il recupero della vista, a rimettere in libertà gli oppressi e a proclamare l'anno accettevole del Signore». Poi, chiuso il libro e resolo all'inserviente, si mise a sedere, e gli occhi di tutti nella sinagoga erano fissi su di lui. Egli prese a dire loro: «Oggi si è adempiuta questa scrittura che voi udite». Filippo usò un capitolo di questa sezione per condurre a Cristo l'Etiope, e l'episodio è riportato, puoi vederlo, in Atti al capitolo 8. Ci sono numerosi altri riferimenti che confermano la paternità di Isaia. Isaia, questo profeta, profetizzò molti eventi locali. Quando Gerusalemme era circondata dall'esercito assiro, Isaia osò fare questa profezia. È scritta al capitolo 37 di Isaia, versetto 33. «Perciò così parla il Signore riguardo al re d'Assiria. Egli non entrerà in questa città e non vi lancerà freccia, non la salirà con scudi e non alzerà terrapieno contro di essa». E potete vedere anche la profezia concernente la malattia di Ezechia in Isaia, capitolo 38. Ci sono altre profezie che non si sono adempiute durante la vita del profeta Isaia, ma che oggi sono adempiute. Vedi, ad esempio, la sua profezia concernente la città di Babilonia. Isaia 13, versetti dal 19 al 22. Babilonia, lo splendore dei regni, la superba bellezza dei Caldei, sarà come Sodoma e Gomorra quando Dio le distrusse. Essa non sarà mai più abitata, di epoca in epoca, nessuno vi si stabilirà più. L'arabo non vi pianterà più la sua tenda, né i pastori vi faranno più riposare le loro greggi, ma vi riposeranno le bestie del deserto, le sue case saranno piene di gufi, vi faranno dimora gli struzzi, le capre selvatiche vi balleranno, gli sciacalli ululeranno nei suoi palazzi, i cani selvatici nelle sue ville deliziose, il suo tempo sta per venire, i suoi giorni non saranno prolungati. Ulteriori adempimenti relativi a Babilonia sono registrati in Isaia 47. Gli scavi poi fatti a Babilonia hanno dimostrato l'accuratezza di queste profezie. Si è scavato per più di 90 chilometri sulle mura di Babilonia. La cultura di questa grande civiltà giace in polvere, in frammenti, secondo le parole scritte da Isaia. E questo è uno dei molti esempi che si possono fare. Il Signore Gesù Cristo è il soggetto del Nuovo Testamento. In questo stesso modo Isaia presenta il Signore Gesù Cristo. Isaia è stato definito il quinto evangelista, il suo libro è stato definito il quinto Vangelo. La nascita virginale di Cristo, il suo carattere, la sua vita, la sua morte, la sua resurrezione, la sua seconda venuta sono tutte presentate in Isaia in modo chiaro e inequivocabile. Il capitolo 1 di Isaia è l'appello solenne rivolto da Dio all'universo perché si presenti nell'aula del tribunale per ascoltare i capi d'accusa di Dio contro la nazione di Israele. Isaia viveva in un tempo di tensioni. Sotto molti aspetti quello era un tempo di crisi nella storia del mondo. Si verificavano eventi che scuotevano il mondo, avevano luogo cataclismi, giudizi catastrofici. Nell'ordine sociale si producevano cambiamenti radicali. Una nuova nazione era sorta a nord e si accingeva a dominare il mondo. La Siria, la nazione più brutale che mai avesse posto un esercito sul campo di battaglia, marciava alla conquista del mondo. Il regno del nord di Israele era già stato deportato dagli Assiri. Il regno del sud di Israele si trovava in una situazione precaria e un'armata assira, forte di 185.000 uomini, stazionava appena fuori dalle mura di Gerusalemme. In quei giorni tremendi, difficili, di disperazione, Ezechia entrò nel tempio e si rivolse a Dio in preghiera. Dio mandò il suo profeta con una parola di incoraggiamento. Egli affermò che l'Assiria non avrebbe mai sconfitto Giuda. L'armata assira non avrebbe mai posato piede sulle strade di Gerusalemme ed essa non avrebbe varcato alcuna delle porte della città del Gran Re. Ma Dio stava preparando un'altra nazione, Babilonia, lungo le rive del fiume Eufrate. Questa nazione alla fine avrebbe deportato Giuda se essa non fosse tornata a Dio. Isaia registra i principi secondo i quali Dio giudica le nazioni. Dio fa sorgere le nazioni e le abbatte. I regni di questo mondo oggi appartengono a Satana, ma Dio domina su di loro. Dio ha permesso che sorgessero grandi nazioni e ha permesso a Satana di usarle, ma quando giunge il momento, secondo il programma di Dio, che alcune nazioni escano di scena, egli le toglie, nonostante Satana. Anche il popolo di Dio, i giudei, sono una testimonianza del fatto che egli domina sugli avvenimenti che riguardano le nazioni di questo mondo. C'è un'espressione che mi ritorna in mente. È tratta dal canto di Mosè che gli israeliti cantarono mentre attraversarono il Mar Rosso. L'espressione è questa: il Signore è un guerriero. Sì, lo è, ed egli non farà compromessi con il peccato. Egli non accetterà di sventolare la bandiera bianca come colui che si arrende. Egli avanza con furia costante, senza esitazioni, senza compromessi contro di esso. C'è speranza per l'uomo di oggi, se egli può dire con Isaia: vidi il Signore seduto sopra un trono alto. Isaia 6, versetto 1. Siamo giunti alla seconda parte del libro di Isaia, quella storica. Questa sezione è diversa da quella che la precede e da quella che la segue. Questa sezione lascia l'altopiano profetico per scendere a registrare la storia. Perfino la forma del linguaggio cambia, si passa dalla poesia alla prosa. La prima sezione tratta il governo di Dio, il metodo con il quale Dio giudica. Nell'ultima sezione vedremo la grazia di Dio, la salvezza invece del giudizio. Tra le due sezioni c'è questa parentesi storica di quattro brevi capitoli. Perché si sono stati inseriti tra le due sezioni principali del libro? Questa è una domanda ragionevole che richiede qualche indagine e ricompensa l'investigatore onesto. Ci sono diversi fattori significativi, degni di nota. La storia sacra e quella secolare non sono la stessa cosa. Qualcuno ha scritto: la storia divina non è mai soltanto storia, neppure semplicemente un resoconto vero di eventi passati. Questo significa che ci sono grandi verità spirituali celate nella storia sacra che sono visibili soltanto all'occhio della fede. Lo Spirito Santo deve insegnarci il proposito divino registrando la storia in senso spirituale. E desidero indicare alcune ragioni che sono state suggerite per fare ciò. Una è che questi avvenimenti possono sembrare banali agli storici comuni che registrano i grandi movimenti mondiali, ma gli eventi concernenti il popolo di Dio erano importanti secondo gli standard del cielo. Poi questi capitoli registrano il passaggio del potere dalla Siria a Babilonia. Babilonia è stato il primo grande impero mondiale e rappresentava una vera minaccia per il popolo di Dio. Babilonia avrebbe dato inizio al periodo indicato dal Signore come i tempi dei gentili o delle nazioni, di cui si legge in Luca 21, al versetto 24. Inoltre, questa sezione racconta la storia di un figlio di Davide che era circondato dai nemici e che giunse sulla soglia della morte, ma fu liberato, continuò a regnare. In questo egli prefigura il grande figlio di Davide che fu anch'egli circondato da nemici, fu condannato a morte, ma fu risuscitato dai morti e tornerà per regnare. Ezechia era soltanto un uomo che ha camminato nelle vie di Davide, un altro uomo debole. Il Signore era più grande di Davide e come crocifisso e risorto figlio di Dio, egli ci è stato fatto sapienza, giustizia, santificazione e redenzione, come è scritto in 1 Corinzi 1, al versetto 30. Altro fattore significativo in questa sezione storica di Isaia è che questi particolari eventi sono registrati tre volte nella scrittura, in Seconda Re, al capitolo 18 e 19, in Seconda Cronache, capitoli 29 e 30, e qui, in Isaia. Il fatto che lo Spirito Santo abbia ritenuto opportuno registrarli tre volte è di per sé di grande importanza. Le registrazioni non sono identiche, ma sono simili, viste sotto aspetti diversi. Sicuramente lo Spirito di Dio ha qui in serbo alcune verità speciali per noi, il che dovrebbe indurci a non passare di corsa su questi eventi, come se fossero cose di scarsa importanza. Tre miracoli significativi e stupendi sono stati registrati in questa breve sezione. L'angelo della morte uccide 185.000 assiri, Isaia 37, versetti 36 e 38. Poi il sole si ritira di 10 gradi sulla meridiana di Acaz, Isaia 38, versetti 6 sino all'8. E infine Dio guarisce Ezechia e prolunga la sua vita di 15 anni, Isaia 38, versetti dall'1 al 5. Ultimo quarto fattore importante. Questa sezione si apre con la Siria e si chiude con Babilonia. Contiene due importanti lettere ricevute da Ezechia. La prima proveniva dalla Siria ed Ezechia la portò immediatamente a Dio in preghiera. Dio rispose alla sua preghiera e liberò il suo popolo. La seconda lettera era del re di Babilonia. Adulava Ezechia ed egli non mise questo fatto in preghiera davanti al Signore. Il risultato di ciò fu la rovina di Giuda. Isaia 39, i primi 8 versetti. Un altro schema riassuntivo può essere il seguente. Il capitolo 36 racconta del re Ezechia, dell'invasione di Sennacherib, re di Assiria. Il capitolo 37 ci parla della preghiera di Ezechia, della distruzione degli eserciti assiri. Il capitolo 38 riporta la malattia di Ezechia, la sua preghiera, la sua guarigione. Il capitolo 39 ci mostra il re Ezechia che agisce in modo superficiale. Poi si passa a dare un quadro profetico della vita del ministero del Messia, nei capitoli 52 e 53, presentato come il servo sofferente. Amica, amico, qualcuno dovrà essere in travaglio se tu vuoi rallegrarti per una nascita, una nuova nascita e un nuovo mondo. Per questo abbiamo qui la sofferenza del servo. Questo servo sarà innalzato, esaltato, reso sommamente eccelso. Paolo, scrivendo ai credenti di Filippi, possiamo leggere questo nella lettera ai Filippesi, al capitolo 2, nei versetti dal 9 all'11, dice: «Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato, e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre». Prima di vedere il servo innalzato, vediamo ora il servo sofferente. Questa è una descrizione della crocifissione di Cristo, e questa affermazione prepara la via al capitolo 53 di Isaia. Durante quel tempo di tenebre, quando gli uomini non potevano fare più nulla, il Figlio di Dio operava sulla croce. È stato durante quelle tre ore di oscurità che la croce è divenuta un altare, e il Figlio dell'uomo, l'agnello di Dio, ha pagato per i peccati del mondo. Dopo le tre ore di tenebre, la folla deve aver trasalito quando la luce ha illuminato la croce. Egli non sembrava neppure umano, era indicibile, un essere tremante, sanguinante. Vedremo nel prossimo capitolo che non aveva bellezza da attirare i nostri sguardi. Così è scritto nel secondo versetto del capitolo 53 di Isaia. E questo è il motivo per cui Dio ha steso un manto di tenebre sulla croce. Non c'era niente là che potesse soddisfare la morbosa curiosità dell'uomo. Tanto era disfatto il suo sembiante. Versetto 14. Il suo viso era sfigurato, più di quello di qualsiasi altro uomo, dice un'altra traduzione. E non credo che dobbiamo diventare macabri nel descriverlo e insistere su questo, perché il versetto seguente dice: «Così molte saranno le nazioni di cui egli desterà l'ammirazione». E questo porta con sé l'idea che la sua morte stupirà le persone quando l'avranno compresa nel modo giusto. E come possiamo vedere, quindi, il profeta Isaia descrive in modo così dettagliato la morte, il sacrificio di Gesù sulla croce. Mi voglio fermare proprio qua, ricordando proprio l'intensità, l'utilità per noi credenti di questo sacrificio del Signore Gesù. Mi fermo qua, dicevo, intanto vi ringrazio per l'attenzione, per aver seguito questo nostro primo appuntamento della settimana, intanto ci sentiamo domani alla stessa ora. Ciao.